quei brani che sembra essere avvolto da un abbraccio, questo Vangelo che abbiamo ascoltato. È come se le due braccia fossero questi due verbi, insegnare e meravigliare. Perché tutto il brano del Vangelo inizia con Gesù che insegna e delle persone che si meravigliano. E conclude il Vangelo con Gesù che ritorna ad insegnare e Lui che si meraviglia. Le due parole che vorrei che abitassero nel nostro cuore in questa riflessione e condivisione insieme possono essere proprio questi: insegnare e meravigliare. Gesù insegna, Dio insegna. Il motivo per cui Dio ha scelto di abitare nella terra, di incarnarsi, è perché vuole insegnare. È venuto ad insegnare la vita, ad insegnare la bellezza, ad insegnare la libertà, ad insegnare la verità. E l'insegnamento di Gesù non è mai una dottrina, non è mai un'imposizione. Gesù non insegna a parole, perché le parole sono ingannatrici, sono fuorvianti. Insegna con la vita. E allora questo brano inizia così, con l'idea di dire che Gesù continuamente ci educa, perché l'insegnamento di Gesù non è mettere cose dentro la nostra testa. A Lui non gli interessa di aggiungere cose a noi, ma più che altro Lui insegna perché educa, cioè tira fuori, educe da noi, tira fuori da noi quello che già Lui, prima della creazione, ha messo dentro ciascuno. Quindi i suoi insegnamenti, le sue parabole, i suoi racconti, le sue parole, i suoi gesti tornano vivi dentro di noi, semplicemente perché sono già dentro di noi. E Lui li tira fuori, Lui li solletica, ci stimola continuamente Dio. Dio anche in questo momento ci sta insegnando, sta educandoci, perché Lui vuole formarci, vuole formare il nostro cuore alla libertà, vuole la nostra mente leggera, vuole che la nostra vita sia una danza continua nelle tempeste e sulle difficoltà. Perché Lui profuma di vita, non di dottrina, non di principi, non di morale. Non è un moralista, certamente. E allora Lui insegna. E mi piacerebbe che ciascuno di noi potesse percepire, anche in questo momento, che Dio ci sta educando. Tutto quello che noi viviamo ha un senso. Tutto quello che noi respiriamo, vediamo, tocchiamo, annusiamo, amiamo, ci dice qualcosa a noi. E che il problema siamo molto disattenti, perché uno dei peccati più gravi che ci portiamo dentro oggi è la disattenzione. Noi si calpesta il cuore delle persone 1, 2, 3 volte al giorno senza accorgercene, con una disattenzione, una superficialità estrema. Dio prova a dare i suoi prodigi, le sue meraviglie, a farci vedere le bellezze, e noi invece di fretta camminiamo nei nostri giorni, tanto che non ci accorgiamo che forse in quel momento Dio ci stava educando, ci stava dando una possibilità, ci stava dando un'occasione per crescere, per migliorarci. La disattenzione io penso che sia uno dei peccati più gravi che invece non ci confessiamo mai. Siamo dietro a quei 3-4 peccatucci morali così, ma poi quelli reali, veri, a volte ci sfuggono, perché siamo disattenti anche lì. Allora Gesù in qualche modo, e mi piacerebbe che potessimo avere gli occhi di Dio, perché se noi ci diamo la possibilità, ci concediamo di vedere la vita, la nostra vita, la vostra, quella che stai vivendo ora, la tua storia, il tuo vissuto, il tuo dolore, la tua bellezza, con gli occhi di Dio, ti accorgeresti che Lui è lì a educarti, a insegnarti qualcosa. Perché quello che ti è accaduto è un insegnamento. Quello che ti accade, quello scontro che tu hai avuto con quella persona, quel conflitto che ti porti dentro, quella paura che emerge dentro di te, quella bellezza che stai vivendo, quella gioia di innamoramento forte che stai vivendo, quella passione, è per te ed ha un significato. Sta a noi saper cogliere, abbiamo detto nel Salmo, avere gli occhi di Dio, guardare con gli occhi di Dio. Gli occhi di Dio e Dio vedranno qualcosa di meraviglioso. Quanto mi piacerebbe che ciascuno di noi imparasse un po' di più a guardare la vita dell'altro con gli occhi di Dio e non con i propri occhi. Perché se noi ci guardiamo con i nostri occhi, saremo sempre lì a guardare la pagliuzza che è nell'occhio di mio fratello, senza accorgermi della trave che è dentro il mio. Oppure se non mi do la possibilità di vedere con gli occhi di Dio, il rischio è che io continuo a vedere nella mia vita il bicchiere sempre mezzo vuoto. Continuo a vedere sempre che sì che va bene la vita, ma c'è questo puntino nero. Noi siamo abituati sempre con un foglio bianco davanti, c'è un puntino nero, ci si chiede che cosa vedi, noi tutti il puntino nero, bravi, il foglio bianco non lo vede mai nessuno. Dio vedrebbe nel foglio bianco, invece noi disattenti, a volte superficiali, ce lo diciamo perché lo siamo un po' tutti, ci stiamo tutti nella disattenzione, tutti. Quindi fa bene che Gesù oggi ci aiuta a dire: prova a guardare con i miei occhi, prova a vedere che tutto quello che tu vivi è un insegnamento per te. Non sciupare neanche un'occasione, non sciupare neanche un conflitto, neanche uno scontro, neanche un incontro che tu hai fatto, perché se hai incontrato quella persona non è un caso. Il caso non esiste, diciamocelo a chiare lettere che il caso non esiste. Tutto ha un senso, ma quel senso c'è per la mia felicità, per stare bene. Perché se io interpreto il senso della vita e mi fa male interpretarlo, non è Dio, non è Dio. Ha senso quel dolore se ti dona pace poi. Ha senso quella paura se poi tu la coltivi e ti nutri in pace, ti dà pace, allora sì che è Dio. Perché Dio non sta lì a farti fare del male e né tantomeno a fare del male agli altri. E allora questo Vangelo inizia con Gesù insegna nella sinagoga. E mi piacerebbe che noi aprissimo un po' i pori della nostra pelle, dei nostri occhi e del nostro cuore per percepire la presenza di Dio anche qui, anche ora in questo momento, così a casa mia, così in mio marito, in mia moglie, nella mia famiglia, dentro di me, in quei miei amici, con quella persona che è vicino casa, perché è lì che Dio ti educa. Dio ti educa anche in quella sofferenza che ti porti dentro, anche in quel dolore, anche in quella paura. Dio ti educa paradossalmente, ti educa non che ce la dà Dio, attenti, perché Dio non dà il male, Dio non dà la sofferenza, ma è umanamente possibile per tutti soffrire. Però quella sofferenza lui ti educa e ce la metterà tutta perché quella sofferenza si trasformi in bene anche per te. Quella malattia si trasformi paradossalmente in bene anche per te e per gli altri. Perché Dio funziona sempre così. Non finirà mai di darmi qualcosa a me senza che questo bene poi non si riversi sugli altri. Questo è straordinario. E allora lui insegna. Insegna nella sinagoga. E cosa accade? Insegna questo, insegna a togliere le cataratte dagli occhi, ad ammorbidire il cuore delle persone. Lui insegna a vedere con gli occhi di Dio, a vedere la verità, a vivere il bene, a cercare la giustizia. E dove va? In patria sua. Dice: ora che mi sono fatto un po' di giretti, ora vado a casa mia. Almeno insomma ho sofferto tanto, non mi hanno ascoltato, non mi hanno sentito, ho dovuto spiegare, ho dovuto dire, vado a casa mia, finalmente i miei parenti, i miei amici, la mia comunità, la mia fraternità mi capirà. E chi più di loro dovrà capirmi e comprendere se non la mia patria e i luoghi dove abito, le persone con cui sto. Quindi io me lo immagino proprio sereno, tranquillo per farsi un viaggio sereno. Arriva lì. E tutti i suoi parenti, amici, la sua comunità, i suoi discepoli probabilmente, i parenti, gli amici, la comunità, le persone che lo conoscevano da sempre. Lui parla, insegna, ma questo non è Gesù, il figlio di Giuseppe il falegname, ma questo non faceva l'artigiano, ma questo non è il figlio di Maria, quella là che era rimasta incinta, ragazza madre. Ma e come, che sta a dire? Ma come si permette di dire queste cose qui? Ma che si crede di essere questo qui che dice queste cose davanti a noi così? E cominciano a umiliarlo, perché ora nel Vangelino viene detto tutto caruccio, ma io me lo immagino come spesso accade tra noi, a dire e a sminuire le persone. L'hanno sminuito, e Gesù che dalle altre parti l'hanno ascoltato, folle immense, tutti dietro di lui, arriva a casa sua, parenti, amici, fratelli, sorelle, compagni, paesani e compaesani, lo umiliano, lo feriscono, gli fanno del male, ma con coscienza, proprio perché dicono: tu non puoi essere il Messia, tu non lo puoi essere, perché sei troppo umano, sei troppo come noi. Cioè, tu hai lavorato nella falegnameria, hai toccato il martello e lo scalpello, i chiodi, e tu ora vieni a dire a noi come comportarci, aprire il regno di Dio, guardare gli uccelli del cielo, i giri del campo. E lo umiliano, ma lo umiliano seriamente. E Gesù fallisce. È un fallimento enorme per Gesù, è un dolore atroce per Gesù, perché si sente non accolto, si sente rifiutato, si sente non compreso, si sente giudicato, si sente continuamente preso sotto mira, perché tutti hanno una parola contro di lui. Lui che propone l'amore, lui che propone il perdono, con la sua vita, cerca di profumare l'aria, i suoi parenti, amici, lo scartano, gli dicono: non sei buono, lascia perdere, tu non potrai mai essere quello che tu dici di essere. E spesso, quante volte capita nelle nostre relazioni questo? Quante volte capita che noi ci si pensa che chi dovrebbe comprenderci di più sono le persone con cui noi viviamo gomito a gomito, spalla a spalla? Anzi, pretendiamo fortemente che nella mia famiglia, i miei parenti, i miei amici, la mia comunità, la mia fraternità sia quella perfetta, che deve comprendere, che non deve avere peccato, che non deve avere sbaglio, che non si può concedere l'errore, perché si pretende dalla propria casa, dalla propria patria, la perfezione. Eppure proprio lì, e questo l'abbiamo sperimentato tutti, sembra paradossale, ma chi non ci comprende mai a primo acchitto, a primo volo, sono proprio la nostra famiglia. Chi sta lì a cercare a volte di tirarci giù quando noi partiamo per i nostri sogni, per le nostre scelte, sono proprio le nostre famiglie che ci tirano giù: nostro padre, nostra madre, i fratelli che ci dicono: ma che ti sei messo in testa, ma che stai a fare, ritorna sulla terra, ma lascia perdere, ma chi ti credi di essere, tu non vali niente, tu non conti nulla. E tu invece rimani basito, perché è lì che invece cercavi conforto, comprensione, accoglienza. Lì mi capiranno, lì mi condivideranno con me tutto quello che mi porto dentro. Invece non è così, e l'abbiamo sperimentato tutti. Ma la straordinarietà di Gesù è il suo comportamento. Dopo aver vissuto questo, noi quando viviamo l'umiliazione, quando viviamo un torto, quando viviamo qualcuno che ci fa del male o che ci calpesta un piede, la nostra reazione prima è portare rancore e vomitare addosso all'altro tutto il male e allontanare l'altro, giudicarlo l'altro, perché noi non ce la facciamo a reggere l'umiliazione, perché dobbiamo essere più forti. Gesù ancora una volta ci fa rimanere esterrefatti, meravigliati. Lui non porta rancore, lui non si offende, lui non ricambia il male con il male. È straordinario, anzi, si meraviglia come un fanciullo, come un bambino. Io me lo immagino con la faccia, come per dire: ma come? Cioè, non mi credete? con una faccia da bambino, uno stupore, come per dire, cioè, è possibile, è così evidente. E non porta rancore Gesù, perché il male si vince con il bene, mai cambiando con altro male. A me mi è sempre piaciuto Gesù perché non si è mai offeso. Infatti a me mi fanno sorridere quelle persone che si offendono, mi fanno proprio sorridere, anzi spesso mi siete probabilmente anche accorti, quando uno si offende io ancora di più sottolineo il fatto che si è offeso, perché non esiste. Ma che ti offende? Di che? Di cosa? L'offesa, il rancore, il rimorso, il voler far pagare all'altro e cogliere l'occasione per dirgli hai sbagliato, non ci fa crescere, non ci fa avere gli occhi di Dio. Lui ha fallito. Quante volte noi, quando falliamo, si cade nella depressione più totale. Mi è sempre piaciuto Gesù perché non si è mai vantato dei suoi successi, ma non si è mai depresso per i suoi fallimenti. Ecco la via di mezzo. Non esaltarci per i nostri successi, non vantarci, però neanche deprimerci. Se qualche volta falliamo, se qualche volta sbagliamo, se qualche volta commettiamo un errore, se qualche volta non ce l'abbiamo fatta a fare quel gesto di perdono, quel gesto di carità, oppure quella cosa che ci riempie, non cadiamo in depressione. Il fallimento, nella logica di Dio, è un'occasione, è una possibilità, perché tutti noi siamo fallibili, tutti. Se solo noi uscissimo da qui questa sera con l'idea di dire che l'altro è come me, è fallibile come me, che sto lì a dirgli sempre e comunque, a sottolineargli lo sbaglio, a sottolineargli l'errore che ha fatto. Attenti, perché lui si cade sempre in un cortocircuito pazzesco. Diciamo, no, è perché allora io non glielo devo dire che ha sbagliato. Io non faccio il tifo per quelle persone che si spacciano per sincere, per sincerità. Ah no, io sono uno che dice le cose in faccia, le dice direttamente guardandola negli occhi perché io gliele devo dire. Beh, io direi sempre a queste persone, può andare bene la sincerità, guai, la verità, guai se non fosse così. Ma chiediti prima, perché hai il bisogno e la necessità di far notare all'altro l'errore? Per ferirlo? Per farlo stare male? Perché se tu sai che dicendogli quella verità gli fai male ancora di più e lo ferisci ancora di più, forse è meglio che stai zitto. Cioè è meglio che stai insieme per la sincerità e fare del bene sempre. Invece a volte noi per sincerità facciamo passare l'idea che bisogna dire tutto a tutti, sempre e comunque. A volte la vera sincerità e chiedersi, ma io voglio dire questa cosa a questo amico per ferirlo? Sì, e allora è bene non dirla. Gliela voglio dire perché voglio crescere con lui, perché mi rendo conto che è fallibile come me, che siamo sulla stessa barca e questo potrebbe aiutare entrambi a crescere, allora diglielo. Ma ci si ne accorge facilmente quando l'altro ti sta sfruttando veleno solo per ferirti e per buttare una miccia, una bomba in mezzo per farti del male, o quando ti prende per mano e ti dice facciamo un pezzo di strada insieme, abbiamo commesso un errore, bene, l'hai commesso tu, l'ho commesso io, cresciamo. E Gesù fa questo. Gesù si meraviglia senza giudicare nessuno, perché non li giudica, i suoi parenti, i suoi amici, ma neanche si deprime, si meraviglia, dice della loro incredulità. Io a volte ancora oggi, infatti qualcuno mi dice che forse dovrei crescere su questa cosa, ma ancora oggi mi stupisco di alcuni atteggiamenti delle persone, io rimango meravigliato perché non ci posso credere. Cioè a volte non riesco proprio a passarci, nel senso di rimango veramente meravigliato che ancora oggi ci si comporti in maniere piccole, banali, mediocri. Ma è possibile? È possibile che stiamo dietro a due o tre stupidaggini di vita e non ci rendiamo conto che la vita è molto più grande? A me a volte, non so voi, ma penso anche voi, moltissime volte rimanete meravigliati, no? Davanti a delle sciocchezze, nutrite, alimentate, quando invece l'essenziale della vita è altro. Io per grazia di Dio, e lo ringrazio sempre, Dio mi rimenziona sempre in questo, perché quando vado un po' dietro alle stupidaggini, alle piccolezze di relazioni, di gruppi, di altre cose, mi porta davanti la vita di una persona con un dolore, con una sofferenza e con una vita così profonda che mi dico, beh, non si può stare dietro alle stupidaggini e alla superficialità della gente, c'è qualcosa che vale di più. E allora io vi auguro, nella vostra vita, che quando stiamo cadendo e scadendo nella superficialità, nella mediocrità, stare nelle piccolezze, che Dio vi mandi una persona da aiutare. Solo lì vi renderete conto della differenza, di ciò che è essenziale nella vita, perché altrimenti non lo capiamo, altrimenti andiamo dietro a delle stupidaggini, a dei pettegolezzi, a delle voci che non nutrono la gente. Quante volte ancora siamo lì ad aver paura sempre del giudizio degli altri, della gente. Siamo sempre lì a pensare prima di fare una cosa, chissà che pensano gli altri. Ma ancora siamo a questo. Cioè ancora siamo a non scegliere, a decidere perché devo fare i conti prima per vedere come reagiranno gli altri. È una prigione, non è una fede. E io penso che Gesù ce l'abbia insegnato con questo gesto fantastico, perché concludo, perché mi piacerebbe tantissimo parlare con voi di questo brano del Vangelo, perché lo parlo a me, perché lo sto dicendo tutto a me questo, tutto a me, lo sto dicendo e lo condivido ad alta voce con voi. L'abbraccio di questo Vangelo si conclude, Gesù tornò nei villaggi a insegnare. L'unica rivolta possibile è continuare. Cioè lui continua a fare quello che lui ha cominciato a fare. Io non so come, a me mi dà una contro. Quante volte ci è capitato di voler buttare la spugna e dire basta, mo me ne vado, mo non è più per me questa famiglia, non è più per me questa situazione, questo rapporto con questa persona, butto giù la spugna, no, non ci cavo neanche un ragno dal buco, no, lascio perdere, eh. Gesù non si accontenta di cominciare un'avventura, Gesù la porta a termine. Se sei chiamato ad insegnare, lui ritorna ad insegnare. Se sei chiamato a portare il bene, tu dopo anche la difficoltà, anche i conflitti, anche gli ostacoli, ritorni a fare del bene. L'unica rivolta possibile è continuare a fare quello che ti nutre e che nutre gli altri. Non può essere un temporale, non può essere una difficoltà, non può essere un fallimento. Non può essere un'umiliazione, non può essere uno scartare, non può essere un diminuirti. E le parole degli altri, a volte le parole degli altri, gli diamo così troppo spazio che ci fanno perdere di vista anche la nostra vocazione, anche quello per cui noi siamo chiamati a fare. Io lo so che è difficile, lo è per tutti, cioè non pensate che per me sia facile a volte. Quanto vivo anch'io dei momenti forti di umiliazione, di scarto, di giudizio. Anche a me quando mi dice, ma sai che mo mollo tutto, mo ve la vedete voi, ma non ce la si fa, perché neanche Gesù ce l'ha fatta, se non ce l'ha fatta lui, perché il Vangelo dice non poté compiere prodigi, cioè come a dire, ma se siete duri di cervice, il vostro cuore non lo volete aprire, non volete togliermi le cataratte dagli occhi, io non posso fare prodigi. Cioè noi vorremmo che Dio facesse dei prodigi nella nostra vita senza che noi glielo permettiamo, perché lo vogliamo che lo faccia a modo nostro. Il Vangelo è straordinario, dice non poteva, cioè non poteva, lo voleva fare, è andato là per quello, l'hanno rifiutato, l'hanno umiliato. Cioè non è che non volevi, ah sì, umiliato, io non vi faccio i prodigi, no? Tanto che geniale, e impariamo, vi prego, da lui, lo dice che non poteva. Ma poi, vabbè, un po' di malati li guarì, come a dire non ce la faccio, cioè io sono amore al 100%, ma avete umiliato, ma avete sfrattato, ma avete ascoltato, io non ce la faccio, io 2-3 li devo guarire. Cioè l'amore è così, io non so se a volte è venuto, no? ma a me tanti dicono, ma pure se ci sono, io un po' li devo guarire, e li guarisce, pochi, ma lo fa. Cioè fa questo atto di forza anche nei suoi confronti, perché l'amore è così. L'amore tutto copre, l'amore tutto vince, l'amore tutto sopporta, l'amore apre il cuore, l'amore apre le strade, non le chiude. L'amore è continuare, infatti mi piacciono sempre quei film che non finiscono con The End, ma con To Be Continued, perché a me piace sempre pensare così, si continua, anche dopo un giorno faticosissimo, anche dopo un giorno difficilissimo, pericolosissimo, il giorno dopo si dice continua, e Gesù ritornò a insegnare, quel fallimento è diventata una possibilità, quella debolezza che ha vissuto è diventata un'opportunità, e quando sono debole è allora che sono forte. Le nostre debolezze sono una ricchezza, solo se noi siamo capaci di usarle come trampolino di lancio. Non usiamole per deprimerci, usiamole per rischiare, per lanciarci nella vita. E allora anche noi, come San Paolo, avremo il coraggio di dire: mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, delle mie difficoltà. Ve lo voglio leggere bene perché non voglio interpretare. E dice meravigliosamente così: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte.